Eccoci in diretta, oggi è una trasmissione un po' così, siamo più lenti del solito. Pronto, ci sei?
Sì, ci sono.
Perfetto, e direi che ti alziamo un pochino il volume, ma ci sei. Allora, stavamo parlando della manifestazione che è stata indetta sabato con tante firme sotto di organizzazioni di sindacati di base e organizzazioni di precari e precarie della scuola, direi.
Sì, diciamo che il lavoro è stato lungo per preparare questa manifestazione, perché è iniziato già mesi fa con un tentativo, credo abbastanza riuscito, da parte di alcuni gruppi di precari di provare a trovare dei punti d'accordo e non cadere nella trappola che c'è stata, insomma, proprio proposta a piene mani in questi ultimi anni, della divisione fra settori di precari, per cui gli interessi di un gruppo andavano sempre poi a collidere con quelli di un altro gruppo, e alla fine in qualche modo però ci rimettevano tutti. Quindi qui c'è questo tentativo, si è riuscito per adesso, ma dovrebbe essere solo l'inizio, perché poi si dovrebbe allargare, diciamo, questa compattezza e questa consapevolezza. L'unità non è un dato di fatto, è un percorso che si costruisce gradualmente, confrontandosi, provando a inserire anche possibilmente in modo condiviso i vari punti che ogni gruppo di precari portava avanti, magari da solo, in modo, diciamo, autonomo, e provando invece a convergere su una piattaforma unitaria. E questo, il 12, è, diciamo, un primo momento che, in cui in qualche modo si prova appunto a manifestare unitariamente, sia dal punto di vista delle organizzazioni, associazioni, comitati dei precari, e sia anche, e questo è un fatto che, insomma, ritengo molto positivo, da tutto il sindacalismo di base.
Sì, anche perché appunto questa, negli ultimi anni, come tu accennavi, insomma, era stato molto molto difficile scendere in piazza come precari e precari della scuola, perché da parte dei vari governi che si sono avvicendati era stata usata la strategia annosa del divide et impera, nel senso di creare tante subcondizioni di precariato per rendere sempre più complicato unirsi, credo.
Sì, ma questo continua, diciamo, non è che hanno smesso, perché appunto solo i concorsi indetti uno dietro l'altro, no, in questo modo insensato, perché ci sono i fondi del PNRR, e quindi continuo a indire concorsi senza assumere mai chi il concorso l'ha passato, perché questo è uno dei paradossi che i precari hanno giustamente sollevato, no? Cioè il fatto che io posso fare anche 10 concorsi, passarli tutti paradossalmente, ma non entrare mai in ruolo, perché non rientro mai nel novero dei vincitori. Oltretutto queste graduatorie escono in questo modo sempre criptico, per cui uno non sa se è il primo degli esclusi o il centesimo degli esclusi, perché esce solo esclusivamente l'elenco dei vincitori. Quest'ultimo concorso poi hanno raggiunto il top facendo un concorso ordinario, straordinario e non abilitante, per cui con l'ennesima, diciamo, proprio offesa al mondo precario, perché chiaramente poi, anche se uno lo vinceva, il concorso era costretto a farsi 30, 36, 60 CFU, e quindi a pagare fior di quattrini, perfino per chi lo vinceva. Perfino i vincitori sono costretti, in quest'anno in cui vengono assunti, possibilmente stanno cercando di farlo entro il 31 dicembre, però saranno comunque costretti a pagarsi il corso, cioè sono obbligati a farlo, quindi in nessun posto di lavoro esiste una cosa di questo genere. Insomma, chi è assunto sul posto di lavoro e poi il datore di lavoro gli vuole far fare un corso di formazione, il corso di formazione è pagato dal datore di lavoro. Ecco, invece nella scuola anche chi viene assunto il ruolo, anche il vincitore del concorso, si deve pagare poi il corso abilitante.
Sì, insomma, questa, ecco, scusami se ti interrompo, ma questa cosa mi sdegna in modo particolare, la trovo veramente assurda, anche perché lo sappiamo, nello Stato italiano, nei posti statali, si entra per concorso, e io non conosco nessun'altra situazione di persone entrate nello Stato a cui sia stato chiesto di fare un corso di formazione a pagamento per avere un'abilitazione che non esiste da nessuna parte.
Sì, ma infatti appunto è quello che dicevo, cioè non esiste, ma neanche nel privato, insomma, una situazione di questo genere, no? Quindi è l'ennesimo.
E poi c'è, come dire, l'aggravante per circa 30.000 persone, almeno dai dati che abbiamo letto noi, del concorso quello del 2020, che non sono entrati in ruolo, ma adesso li passano avanti quelli del concorso di quest'anno, perché essendo fondi PNRR devono essere assunti subito.
Sì, appunto, quello che dicevo prima, devono essere spesi entro il 31 dicembre, quindi.
E il problema è che ci sono 30.000 persone anche, che ancora non sono state assunte, cioè nel senso, se assumessero quelle 30.000 più quelli nuovi, va bene.
Esatto.
Fra l'altro, questo te lo chiedo perché non l'abbiamo capito per certo, scade quel concorso? Perché io avevo letto che potevano essere assunti fino alla fine del 2020, fino al 2025.
So se sì. Questo. Sì, esatto.
Quindi chi non entra perde il titolo sostanzialmente.
Esatto, è quello che dicevamo prima, cioè praticamente uno può continuare a fare concorsi e non. Nel caso del 2020 è ancora più grave, perché non hanno assunto neanche, diciamo, il contingente che era previsto. Quindi c'è un doppio vulnus, oltre al fatto di dover rifare il concorso non mi stai neanche inserendo rispetto a quei numeri che sono stati previsti dal bando concorsuale e che non hanno riempito. Quindi abbiamo una situazione che va veramente oltre ogni limite.
Senti, dicevi prima, insomma, c'è stato questo lavoro lungo, certosino, per trovare una piattaforma comune, insomma, da portare in piazza.
Esatto.
Ci vuoi assumere brevemente, insomma, qual è quali sono i punti su cui ci sei accordati?
Allora, diciamo che il gruppo che ha fatto un po' da collante è questo di SP, Educazione Senza Prezzo, che credo che già nel nome volessero dare un significato estremamente preciso a quello che sta accadendo appunto nella scuola, no? Questa mercificazione di titoli per cui chi come noi assiste colleghe e colleghi nel momento del riempimento della domanda, vediamo quanto è folle questo meccanismo che hanno instaurato, per cui tutti comprano titoli sperando di andare avanti in graduatoria, in realtà poi non va avanti quasi nessuno perché ce l'hanno tutti questi titoli, e però sono migliaia di euro regalati ai più disparati enti, con una valenza poi formativa che sarebbe anche tutta da discutere. E contemporaneamente ci sta tutta la situazione che riguarda anche il sostegno. E anche qui invece andiamo al paradosso opposto, perché questo riconoscimento dei titoli esteri, che in gran parte non abbiamo notizie certe su come si svolgono, se si svolgono, quanto si svolgono, se sono selettivi o non sono selettivi, queste persone che hanno fatto, diciamo, questo tipo di scelta spendendo fior di quattrini all'estero,
cioè che hanno fatto il TFA in Romania, in Croazia, in Polonia, eccetera.
Esattamente, invece questo è proprio invece il caso tipico in cui chi ha dei soldi, chi ha delle disponibilità, si sta proprio comprando un titolo da poter spendere poi, no, nelle graduatorie in Italia. E giustamente ci stanno tanti colleghi che si sono invece formati in Italia presso i corsi organizzati in Italia, che sono corsi che durano un anno e sono estremamente impegnativi, perché costringono praticamente chi li frequenta a stare tutto il weekend a seguire le lezioni, più ci sono le ore di tirocinio, e queste persone si trovano adesso, probabilmente si troveranno a dover fare i conti con migliaia di inserimenti di persone che invece hanno comprato questo titolo all'estero. Quindi anche questo è un problema gigantesco, perché il livello poi di formazione di queste persone lascia desiderare. Poi dovremmo entrare nel merito anche del che cosa bisognerebbe insegnare, del che cosa, no, bisognerebbe attivare per avere una formazione adeguata rispetto a queste, soprattutto alle disabilità. Però questi titoli all'estero non c'è nessun tipo di formazione, insomma, ecco. Ma così come tanti altri, ecco, noi abbiamo assistito centinaia di persone, appunto, che avevano questi titoli, il CLIL, il C2 di lingua, insomma, tutte queste cose acquisite a pagamento, e cioè abbiamo seri dubbi che siano effettivamente formativi. Quindi pensiamo che questo slogan che si sono dati, cioè questo slogan, questa sigla che si sono dati questi precari, questa educazione senza prezzo, sia quanto mai azzeccato, perché la battuta che si faceva tra precari ultimamente era: ormai non è più una corsa tra poveri, una guerra tra poveri, ma è una guerra tra ricchi, perché bisogna avere fiori di quattrini per continuare a comprarsi, appunto, tutti questi titoli.
Senti, questa manifestazione viene, appunto, di fatto subito dopo la procedura di infrazione dell'Unione Europea, insomma, sì, di cui abbiamo appena parlato. Insomma, sapevamo che c'era questo rischio per l'Italia, e adesso, appunto, l'Italia è stata, diciamo, deferita alla Corte Europea di Giustizia perché non rispetta la direttiva sul precariato da 25 anni sostanzialmente.
Sì, esatto.
E quindi questo evento in qualche modo rafforza la necessità di scendere in piazza.
Assolutamente sì, ma poi credo che, diciamo, i motivi per scendere in piazza sabato siano poi anche al di là, appunto, della questione dei precari. Riguarda infatti un po' tutta la scuola, perché quello che sta accadendo, oltre alla precarizzazione sempre più spinta dei precari, l'anno scorso ci sono state circa 250.000 persone assunte a tempo determinato nella scuola, abbiamo proprio una precarizzazione della scuola. Non c'è quasi più certezza di poter svolgere il lavoro che uno pensa di fare, perché non chiamando i supplenti, adesso tutti i giorni assistiamo a classi divise, a insegnanti che devono fare i tappabuchi, insegnanti di sostegno utilizzati per sostituzione, o l'insegnante di classe utilizzato per sostituzione, l'insegnante di sostegno che rimane in classe, è un continuo. Quindi c'è proprio una precarizzazione dell'intero sistema scolastico. Ecco perché abbiamo usato anche questo slogan, insomma, un'altra scuola è possibile, perché è già possibile. Poi in realtà ci sono tante colleghe e colleghi che tutti i giorni provano a fare scuola, e qui gli è impedito poi sostanzialmente, appunto, magari di stare nella loro classe a fare la lezione programmata, perché nel frattempo succede qualcos'altro. Quindi ecco, l'appello, ecco, è stato rivolto non solo quindi a tutte le realtà precarie, ma anche proprio a tutto il mondo della scuola, a genitori, a studenti, che speriamo siano, insomma, estremamente partecipi. Sappiamo che verranno dei genitori da tutta Italia, in particolare degli alunni disabili, e crediamo che questa sia una cosa importantissima, questa unità, perché va messa proprio in discussione tutto quello che si sta decidendo oggi sulla scuola. Cioè, si sta decidendo una scuola sempre più asettica, sempre meno legata a quelle che sono le condizioni poi di vita quotidiana sia degli studenti che dei docenti, e sempre più nella testa di qualche strana alchimia, insomma, legata in prospettiva addirittura all'intelligenza artificiale o a progetti di questo genere.
Senti, ma possiamo chiederti perché è stata la scelta di una manifestazione e non di uno sciopero?
Non escludiamo assolutamente uno sciopero. Abbiamo pensato però di fare intanto una manifestazione, perché ci sarà questa manifestazione sabato pomeriggio che parte da Piazza Vittorio alle 15, e poi domenica mattina ci sarà un incontro nazionale di tutti i gruppi che hanno promosso questa manifestazione. Quindi non è detto che poi da questo incontro non venga fuori l'idea di lanciare più avanti anche un'altra giornata di mobilitazione che possa prevedere anche uno sciopero.
Benissimo, e purtroppo, ma insomma, capiamo, no? Questa è una manifestazione nazionale, come ci hai raccontato, costruita, insomma, ci è voluto tanto tempo per costruirla. Purtroppo per la città di Roma cade su un'altra manifestazione, che è quella di Albano contro l'inceneritore, però immagino che sia, appunto, la contraddizione tra nazionale e locale.
Purtroppo qui ci sono talmente tante emergenze che dobbiamo affrontare che riuscire a trovare una data libera da qualche altra mobilitazione su qualche altra emergenza credo che sia pressoché impossibile. Per cui noi più di un mese fa avevamo ragionato su questa scadenza del 12 anche per evitare appunto concomitanze con il 5, perché la prima data che era uscita fuori era il 5, poi ovviamente sapevamo che c'era questa mobilitazione sulla Palestina il 5, quindi abbiamo spostato al 12.
Certo.
E chiaramente però non si può tener conto di tutto quello che, appunto, che si muove, perché purtroppo sono tante appunto le emergenze su cui dobbiamo mobilitarci.
Certamente, no, te lo volevo dire, perché insomma è inutile nascondersi dietro un dito, da questi microfoni parleremo di entrambe le mobilitazioni, insomma.
Sì, ma giustamente.
E quindi insomma ripetiamo l'appuntamento per sabato 12 alle 15
Piazza Vittorio, e poi il corteo dovrebbe proseguire in direzione di via Cavour, Fori Imperiali, e poi vedremo. Oggi ci hanno cambiato, diciamo, la data, il luogo di conclusione della manifestazione, per cui insomma magari nei prossimi giorni daremo più dettagli con più sicurezza su dove finisce, però sicuramente parte da Piazza Vittorio.
Ti ringraziamo come sempre, a sabato.
Grazie a voi per l'ospitalità, un saluto a tutti.